lì dove sembra che il male abbonda, la malvagità è così, così forte da sembrare l'autorità di quel territorio. Proprio lì Dio suscita dei figli per sfidare il regno delle tenebre. Proprio a Gela, dove c'è quest'alta densità mafiosa, a Palermo, conosciuta soprattutto negli anni passati, Palermo conosciuta non soprattutto per le sue bellezze artistiche, perché Palermo è una bella città, ma nel mondo non è conosciuta per la sua bellezza, è conosciuta per la mafia, Palermo, nel mondo. E proprio a Palermo Dio ha fatto nascere un'opera che in pochi anni è diventata la chiesa evangelica più grande d'Italia, proprio lì, a Gela, dove c'è la più alta densità, una delle più alte densità mafiose, c'è anche la percentuale più alta di credenti. Queste sono le sfide di Dio. Dio ci manda nei luoghi dove la malvagità regna, domina, opprime, fa violenza, e Dio proprio in questi posti suscita dei figli a cui parla, dei figli che sono pronti ad ascoltare e a mettere in pratica il comando di Dio. Nel periodo in cui c'era un tempo difficile per Israele e avevano dei nemici che erano potenti e che erano tra l'altro in qualche modo guidati da giganti, e c'era il gigante Golia in testa che ogni giorno sfidava le schiere di Israele. E Dio ha risposto a quella sfida, anche se molti erano lì pieni di paura e di vergogna, perché la paura porta vergogna. Perché quando tu hai paura, la cosa più forte della paura è poi la vergogna, perché non ti senti in grado, perché non pensi che sei chiamato a questo, e tanti altri motivi, tanti altri interrogativi, ci puoi mettere tutto quello che vuoi come scusa. Ma Dio risponde, con chi risponde? Con un altro gigante? No, con un ragazzino, un adolescente, un sedicenne, non un sedicente, un sedicenne, che tutti quanti conosciamo, tutti quanti conoscete, poi siamo qui nella città dove c'è la più bella statua di Davide. E con lui, con questo ragazzino, sfida il gigante. Poi la Bibbia ci parla sempre, continuamente, di sfide, di sfide, di sfide. Dio ci chiama a rispondere alla sua chiamata, perché lui vuole sfidare e distruggere la malvagità e le opere del diavolo nei territori in cui lui ci porta. Non abbiate paura lì in Germania dove vi trovate, ma guardate avanti a voi, diritti, senza abbassare lo sguardo. L'unico abbassamento che dovete avere è quello davanti al Signore. Umiliatevi davanti al Signore, ma non abbassate mai lo sguardo davanti all'avversario, davanti ai nemici della nostra anima e della nostra vita, che non sono le persone, ma i principati, le potestà, le signorie di questo mondo di tenebre, l'inferno. E Dio, per poter liberare il popolo che giace nelle tenebre, risponde sempre alla sfida dell'avversario che è lì, è davanti a Dio, mi sembra di vederlo l'avversario, che è lì con i piedi sopra le persone a distruggerli, e nello stesso tempo ghigna, ride, e davanti a Dio dicendo: hai visto, te li sto distruggendo. E Dio risponde a questa sfida chiamando te, chiamando me, suscitando la Chiesa, suscitando un'opera in quei territori. Io so perché mi trovo qui in Toscana, perché Dio ha risposto ad una sfida, perché tanti e troppi hanno detto e dicevano: questi territori sono duri, qui regnano un certo tipo di opere malvagie, qui è difficile poter annunciare il Vangelo, qui è difficile portare avanti l'opera del Signore, c'è troppa razionalità, c'è troppo di qua, c'è troppo di là. Basta, il Signore ha suscitato noi per rispondere alla sfida, perché il diavolo è lì continuamente a sfidare e a sfidare i figli di Dio davanti a Dio. Lui è l'accusatore dei fratelli. Ogni volta che lui si presenta davanti al trono di Dio lo fa per accusare noi, per accusare i fratelli, sfidando Dio. Pensate un po' alla storia di Giobbe. Tutti quanti conoscete Giobbe, sì? Cos'è stata la storia di Giobbe? La risposta di Dio all'avversario che lo ha sfidato. Ah, certo, tu a questo di qua nessuno lo può toccare, certo che prospera, perché Dio diceva all'avversario: beh, lui sta bene, prospera, ha tutto, lui è, tu lo ami, e certo, non gli manca niente. Ma lascia che io lo possa toccare. Questo ci fa comprendere una cosa, e lì siamo nell'Antico e nell'Antichissimo Testamento. Questo per farci comprendere che la nostra vita non dipende dalle cose di questo mondo o dal presente secolo. La mia e la tua vita dipendono da Dio. E il diavolo sfida: lascia che io lo tocchi, e vedrai se lui non ti rinnegherà in faccia. E Dio ha accettato la sfida. Ha detto: ok, toccalo. Lui è giusto e non mi rinnegherà. E Giobbe non ha mai rinnegato il Signore. E voi sapete tutto quello che ha passato durante la sfida. A volte siamo lì a dibatterci con le cose che avvengono, a rattristarci, a lamentarci addosso perché avvengono cose, ma fatti la domanda: ma quello che sta accadendo, tutto quello che sta succedendo in questo momento, è forse una sfida? Sicuramente è una sfida per la tua fede. Se viene una malattia, se viene un'oppressione, se viene un problema finanziario, qualunque cosa sta avvenendo, è una sfida alla tua fede. Vediamo se rimane fermo nella fede. E anche il re dei re, il signore dei signori, ha dovuto affrontare la sfida per eccellenza. E vi voglio ricordare che proprio lì dove è descritto in Luca, quando parla di Gesù che è stato portato nel deserto per essere tentato, è stato portato nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato, perché Dio stava rispondendo alla sfida del diavolo, perché lui stava continuando a dire: la terra è mia, io domino sulla terra, non c'è nessuno che può sopravvalere, io distruggerò chiunque. E Dio ha risposto a quella sfida dicendogli: io ti tolgo tutto e libero l'umanità dal peccato, dalla morte, dall'inferno. E qui c'è colui che adesso ti schiaccerà il capo, che ti vincerà. E Gesù nella sfida non si è presentato come Dio, si è presentato come uomo, perché ha preso un corpo di carne come il nostro. E la Bibbia dice che Gesù è stato tentato in ogni cosa, proprio come noi, ma senza commettere peccato. E ha vinto. Lui ha vinto la sfida. E addirittura nella sfida, mentre il diavolo regnava sulla terra con la malvagità, lui è andato direttamente nella casa del diavolo, all'inferno, dove gli ha tolto le chiavi della morte e dell'Hades. Wow! Proprio in Apocalisse è descritto che Gesù ha nelle sue mani le chiavi della morte e dell'Hades, perché le ha strappate lì all'avversario. E addirittura ne ha fatto un pubblico spettacolo. Ha fatto un pubblico spettacolo di tutti i principati, le potestà, le signorie di questo mondo di tenebre. Tu sei la risposta di Dio a tutte le opere della malvagità che ci sono in questo territorio. Noi siamo la risposta di Dio alla salvezza dell'umanità, al benessere dell'umanità, al cambiamento e alla trasformazione di questa società e del territorio dove noi siamo stati messi. La Samaria era un territorio, al tempo di Gesù e dopo il tempo di Gesù, era un territorio molto dedito alla magia, alla stregoneria, e lì regnavano i demoni. Infatti, vi ricordate, proprio Gesù proprio lì, nei pressi della Samaria, libera quell'uomo indemoniato che aveva una legione di demoni. E i samaritani sono quelli che hanno detto a Gesù: no, no, allontanati di qua, da questo territorio, non ti vogliamo in questo territorio. E sembra che durante il periodo in cui Gesù è stato lì, Gesù non ha potuto rispondere a quella sfida. Ma non è così, Gesù era venuto per la casa di Israele. Non era compito suo andare in Samaria, ma subito dopo ha risposto a quella sfida con un certo Filippo. Anzi, ha risposto a quella sfida con due personaggi che troviamo nella scrittura. Una è la samaritana, che è diventata... I samaritani sembra che abbiano proprio soprattutto questo aspetto evangelistico, sono chiamate all'evangelizzazione. La samaritana è diventata la prima evangelista. Lei è andata nella città di Samaria dopo che ha incontrato Gesù nel pozzo e dopo che Gesù gli ha detto: io sono il dono di Dio, chiunque vive di quest'acqua non avrà più sete in eterno. E quando lei ha creduto, e ha creduto anche in base alla parola profetica che ha ricevuto dal Signore e lo ha riconosciuto come Messia, la prima cosa che ha fatto, se n'è tornata, ha lasciato perdere il secchio e le altre cose, il pensiero che doveva prendere l'acqua e doveva portarla a casa, ed è andata ad annunciare la rivelazione che aveva ricevuto in Samaria, e un sacco di gente andò a Gesù. E poi in Samaria, nel periodo degli Atti degli Apostoli, scende un certo Filippo, e quando lui scende in Samaria, la Samaria riceve l'annuncio del Vangelo con la potenza soprannaturale, con la conferma dei segni, prodigi e miracoli, che era la conferma dal cielo per la predicazione del Vangelo fatta da Filippo. E noi andiamo a leggere che molti sono stati liberati da demoni. C'erano parecchi posseduti in quel territorio, perché si faceva parecchio uso di magia e stregoneria, molti andavano dai maghi. Ma quando è arrivato Filippo, che ha risposto alla sfida dello spirito di magia e stregoneria che era così forte in quel territorio, Filippo ha distrutto tutto, ha distrutto le opere delle tenebre. Molti sono stati liberati e molti andavano e bruciavano i libri di magia e di stregoneria col quale si cibavano. In quel territorio c'erano le librerie che vendevano continuamente libri su magie e stregonerie, e sono stati bruciati, sono state fatte delle montagne di libri bruciati Perché Filippo ha risposto alla sfida. Dove sono i Filippo di oggi? Dove sono le samaritane di oggi? Dove sono i Davide di oggi? Che rispondono alla sfida del gigante. Ce l'avete un uomo! Ce l'avete un uomo che scende in battaglia contro di me? Paurosi! Voi non siete nulla! E lì gridava, e quelli che tremavano, impauriti, terrorizzati. Ma che ci facciamo qui in questo campo di battaglia? Ma non è meglio tornare a casa? Vabbè, saremo in cattività, saremo prigionieri, non possiamo fare, non possiamo avere la libertà come nazione che dovremmo avere, ma ci accontentiamo piuttosto che stare qui a vedere questo che ci viene addosso e ci vuole uccidere. Ma c'è stato uno che ha risposto alla sfida. E vedete, non ha importanza quanto è grande, quanto è piccolo, se è adulto o se è giovane, adolescente, può essere anche un bambino. Sapete, in un certo territorio della Francia, in un certo periodo, c'è stato un grande risveglio e lì c'è stata anche una grande persecuzione a causa di quel risveglio. La religione ufficiale ha perseguitato e fiumi di sangue scorrevano per le strade durante quel periodo e sono stati arrestati tutti i pastori e tutti i predicatori, gli insegnanti che c'erano in quel tempo in quella zona del sud della Francia. Sapete chi ha continuato a predicare il Vangelo? I bambini. E sapete cosa è successo? Che avvenivano miracoli, guarigioni e un sacco di gente si convertiva. Wow! Quando il Signore trova uno che risponde alla sua chiamata, alla sua voce e che risponde alla sfida che c'è in quel territorio, perché Dio non ti chiama per poter fare il segretario da qualche parte. Ti chiama a scendere nel campo di battaglia per distruggere le opere dell'avversario, del maligno. E tu potresti dire, ma io non sono capace, io ho problemi. Prima ho bisogno di essere liberato dai miei problemi. Io so qual è la risposta del Signore. E il Signore ti dirà, tu occupati di fare la mia volontà, dei tuoi problemi mi prendo cura io, non ti preoccupare. Forte questo applauso! Non abbiate paura dello spirito di questo mondo che vuole denigrarvi. Ah, voi credete in Gesù nel 2018. Ancora a queste favole credete? Se poi si chiede alle ragazze nelle scuole oggi, si sa che tutti quanti ormai è un'abitudine quella di poter già fare sesso da piccoli. E quando si trova qualcuna che dice no, io queste cose, io questo non lo faccio, per me il sesso è nel matrimonio. La risposta del mondo è: ma sei pazzo, non sei normale. Non sarò forse normale per voi, ma io sono la sfida di Dio davanti a queste bugie del diavolo. Noi vogliamo rispondere alla chiamata del Signore. Non ha importanza per qual è il motivo perché ti trovi in questo territorio. Lavoro, non lavoro, perché questo, perché quell'altro, sono stato costretto. La cosa importante è che tu sei in questo territorio e sei qui per fare la volontà di Dio. E la cosa stupenda è che non siamo soli, ma che c'è qualcuno con noi che è il capo dell'esercito, che ci conduce E qui vengo all'ultima parte di quello che stiamo predicando per adesso. Chi è il tuo capo? Chi è il tuo capo? Ce l'hai prima di tutto, ce l'hai un capo. E chi è il tuo capo? Perché oggi si sventola facilmente la bandiera della libertà, perché la libertà è la cosa più preziosa, la cosa più importante. Nessuno può mettermi i piedi addosso, io sono mio. E la libertà nessuno me la deve rubare. Che per loro libertà significa faccio quello che voglio. E infatti si può ammazzare la gente tranquillamente, e la gente uccide tranquillamente perché reputa la vita degli altri niente, perché l'importante è che io in qualche modo sia soddisfatto. Terribile tutto questo. Ma noi siamo qui per essere la luce del mondo, siamo qui per illuminare la gente, siamo qui per risplendere, non per metterci sotto un letto o sotto un divano o sotto il tappeto per non illuminare nessuno. Io non mi devo vergognare del Vangelo, ma io devo fare risplendere la lampada del Vangelo dovunque mi trovo e anche in qualsiasi condizione io mi possa trovare. Sono sempre la luce del mondo. Anche quando sono triste, anche quando sto passando momenti difficili, anche quando c'è un'oppressione sulla mia vita che cerca di schiacciarmi, io sono sempre la luce del mondo. Perché tu sei sempre figlio di Dio. La tristezza, il problema, la tua anima tormentata non ti toglie la nuova nascita, non ti toglie la salvezza, non ti toglie l'identità di figlio. Tu sei figlio, un figlio che sta vivendo nel tormento probabilmente, ma sei figlio. E se continua a vivere nel tormento è perché in qualche modo ci vuoi stare, perché un figlio quando grida al padre sa che il padre lo ascolta ed è questione di tempo e lo tira fuori dalla condizione in cui si trova. È così? Allora andiamo a vedere questo capo stupendo e meraviglioso che ci conduce. E noi abbiamo visto, e vi faccio un riepilogo con queste affermazioni, abbiamo visto Gesù come capo dell'esercito per condurti alla vittoria. Lui non è solo il capo dell'esercito degli angeli, punto, ed è finito tutto lì, il capo dell'esercito nel cielo. Lui è il capo dell'esercito e in questo esercito ci sei pure tu. Tu sei un guerriero dell'esercito di Dio, del possente, invincibile esercito di Dio. E Gesù è il tuo capo. È il capo dell'esercito per condurti alla vittoria. È il capo che pasce il suo popolo per curarti. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerò male alcuno perché tu sei con me. Il capo è con me. Mentre lo servo, lui è con me. Mentre io accetto le sfide e vado contro l'avversario, il capo è con me e non posso perdere perché lui ha già vinto. Il capo è liberatore, è con te per darti la rivelazione che porta liberazione. Abbiamo visto che Gesù come capo e liberatore viene paragonato a Mosè e doveva sorgere uno come Mosè, un profeta come Mosè, che fosse capo e liberatore, e questo è venuto ed è Cristo Gesù, e in Cristo Gesù tu sei un liberatore. Pensate un po', a noi è stata data l'autorità di cacciare i demoni. Wow. Vi faccio una domanda, ma avete paura dei demoni? Se ci fosse qui uno che è posseduto e si manifestano i demoni, quali sarebbero le vostre emozioni, sensazioni, le vostre impressioni? Quali sarebbero? No, queste cose non si possono vedere. Ma fratelli cari, quando i demoni si manifestano è perché in quel momento sono stati scoperti. Intanto stanno distruggendo la vita di qualcuno, la stanno devastando quella vita, e quando questi si manifestano, e si devono manifestare, è perché sono stati scoperti. Quando Gesù si avvicinava nei territori, quando arrivava in certi posti, c'erano i primi che si accorgevano che Gesù era arrivato, erano proprio i demoni che cominciavano a gridare, a urlare: ah, sei venuto prima del tempo, non è giusto, no, no, perché sei venuto? I discepoli qualche volta, ogni tanto, dicevano: falli zittire, ci fanno paura. Poi Gesù ha detto loro: andate e cacciate i demoni. E sapete cosa è successo? Che le loro paure sono diventate motivo di gioia. Quando sono tornate a Gesù, dopo che sono stati mandati a due, e uno dei motivi perché erano stati mandati era per cacciare i demoni, loro sono tornati pieni di gioia, non per i miracoli che erano accaduti, per addirittura per i morti che erano risuscitati, ma perché i demoni erano loro sottoposti e loro li cacciavano via e non potevano rimanere lì, dovevano andare via. Wow! Tu non puoi avere paura dei demoni. Perché se tu alla loro paura aggiungi la tua paura, è una paura che si moltiplica. Sono loro terrorizzati, sono loro che hanno paura, sono loro che quando ti vedono spuntare dall'angolino della strada e ti vedono spuntare e dicono: questo che è venuto a fare qui in questo territorio, dove io imperverso, dove io domino, dove io sto facendo un sacco di male alla gente, perché è venuto qua? Cosa sta facendo? Perché lui, sapete i demoni cosa vedono? Vedono la luce che è in te. Molte volte siamo noi che non vediamo la luce. Ma i demoni, la luce che c'è in te, la vedono, altro che se la vedono. E loro sono lì, nascosti, speriamo che questo non abbia discernimento e non mi veda. E i demoni fra di loro si parlano: senti, ma ha capito qualcosa? Secondo te ha capito qualcosa? Ma non lo so, che fa, gli domandiamo? Tu sei la risposta, liberatore. Per favore, dillo alla persona accanto: tu sei un liberatore, sei una liberatrice, un liberatore, liberatrice, 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 liberatori. E abbiamo il nostro capo che è con noi. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, fino alla fine io sarò con voi. E poi è il capo di ogni principato e potestà per farti dominare sul regno delle tenebre. Non avere paura dei principati, delle potestà. Non avere paura del fatto che questi territori sono infestati da certi tipi di malvagità e di peccati. Perché noi siamo qui per bonificare, per sanare questi territori. Siamo il fiume della grazia di Dio. E dovunque arriva il fiume, porta salute, guarigione. Wow! E poi il capo della Chiesa. Gesù è il mio capo. E vengo di nuovo a quello che ho detto all'inizio, quando ho cominciato questa miniserie. Perché mi sono fatto una domanda e lì il Signore mi ha parlato. E c'è stato un momento in cui ero assorto con me stesso, diciamo, ero seduto nella sedia e stavo così pensando. E ho detto: capo, che devo fare? Mio capo. E il Signore mi ha fatto riflettere proprio su questo. Che lo stavo chiamando capo, lo stavo riconoscendo il mio capo. E il Signore mi ha risposto: mi piace che me lo dici, perché così ti posso guidare. Perché se tu lo riconosci come capo, lui sarà il tuo capo. Se tu chiami Gesù come semplice consigliere, riceverai dei consigli. Se lo chiami semplicemente per avere una parola di sapienza, riceverai un po' di sapienza. Se tu lo chiami perché vuoi una guarigione, sarà colui che ti guarisce. Ma se vuoi uno che ti guida, che ti dà direzione, che ti dice quello che devi fare, se vuoi una copertura, lo devi riconoscere come il tuo capo. E Gesù è il capo della Chiesa. Dei versi veloci, velocissimi. Colossesi 1:18. Colossesi 1:18. Yes. Egli stesso è il capo del corpo. Gesù sta parlando di Gesù. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Lui è il primo che è stato risuscitato dai morti, e in lui tutti quanti noi siamo stati risuscitati. Alleluia! La potenza della risurrezione è valida ancora oggi, infatti ancora oggi ci sono un sacco di persone che stanno nascendo di nuovo, che erano morti nei falli e nei peccati e che ora sono risuscitati a vita nuova, una nuova vita, che non ha niente a che vedere con la vecchia vita. E noi dobbiamo considerare la vecchia vita morta e dobbiamo chiedere al Signore che ci insegni a vivere la nuova vita. Poi Efesi 1:22, il capo del corpo, e poi dice proprio in Efesi, poi lo leggiamo dopo, dice qualcosa di molto importante a proposito del fatto che lui è il capo del corpo, lui si prende cura del corpo. Efesi 1:22, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè i piedi di Gesù, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Chi è il capo della Chiesa? Se lui è il capo della Chiesa, lui si prende cura della sua Chiesa. Lui guida e dirige la sua Chiesa. Lui conduce alla vittoria la Chiesa. Lui porta liberazione nella Chiesa e usa la Chiesa per liberare l'umanità. Attraverso la parola profetica, in modo particolare. Efesi 4:15 ci fa vedere la direzione che dobbiamo tenere. Chi stai guardando per essere la tua direzione? E quindi il tuo capo. Infatti, Efesi 4:15. Ma, dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Quando noi diciamo la verità con amore, stiamo crescendo nella direzione giusta, avendo come capo Gesù, e Gesù conferma sempre come capo quelli che vivono in questo modo, dicendo la verità con amore. E lui conferma con il soprannaturale, conferma con la sua potenza, conferma con la sua gloria. E poi Efesi 5:23. Guardate, poiché il marito è capo della moglie, e su questo ne abbiamo già parlato e non mi soffermo ancora a parlare di questo, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli, il capo della Chiesa, egli stesso è salvatore del corpo. Significa che lui si prende cura della Chiesa, che lui, se ci sono malattie e infermità, lui porta guarigione e liberazione. se ci sono oppressioni, se ci sono dubbi, se ci sono perplessità, Lui porta rivelazione, Lui porta luce. Lui è il salvatore del corpo, Lui è la guida, il conduttore della Chiesa, essendo il salvatore della Chiesa, il salvatore del corpo. Questo ci fa, ci apre anche una riflessione riguardo alla coppia, marito e moglie, proprio per i ruoli che hanno. Infatti lì viene continuamente detto che il marito come deve amare la moglie, come la deve rispettare, e poi dice anche come la moglie deve essere sottomessa al marito, come la moglie deve rispettare il proprio marito. È uno dei ruoli del marito e del capofamiglia è che sia anche il salvatore del corpo familiare. È un ruolo che ci è stato dato dal Signore Gesù Cristo come nostro capo. Mariti, noi abbiamo una primaria responsabilità nelle nostre case, nelle nostre famiglie. La nostra preghiera può portare benedizione, rivelazione, salvezza. Questo è un messaggio ai mariti. Ma quale potenza ci è stata data per poter esercitare la nostra autorità come Chiesa? Gesù come capo ha tutta l'autorità e la potenza. E in Matteo capitolo 28, il verso 18 lo dice chiaramente. Matteo 28, 18. Ogni autorità, un'altra versione dice ogni potestà. E Gesù in ogni caso ha ogni autorità e ogni potestà. Mi è stata data in cielo e sulla terra. Matteo 28, verso 18. Vabbè, già l'ho detto, diciamo, quindi eventualmente poi lo vedrete spuntare anche lì. Ma Gesù ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra, è seduto alla destra di Dio. E poi subito dopo Gesù ha dichiarato, andate dunque. L'andate dunque corrisponde alla chiamata che tu hai, al fatto che il capo ha parlato e sta continuando a parlare nella tua vita e sta continuando a dirti dunque vai. Ah, ma io non ce la faccio, io non ci riesco, ho un sacco di problemi. Dunque vai. Ma com'è possibile? Sono così stanco, così oppresso, così triste, ho un sacco di problemi, non ci riesco. È proprio tu devi andare. Perché così scoprirai che non sei tu, sono io attraverso di te. Nella tua debolezza scoprirai la potenza di Dio. Quando sei debole, tu puoi rispondere a tutte le sfide che si presentano. Come il piccolo Davide che si è presentato davanti al grande gigante Golia. Matteo 28 l'abbiamo fatto, quindi andiamo oltre e andiamo ad Efesi capitolo 1, versi 19 e 20. Perché voglio farvi vedere tutta la potenza che ci è stata data. Quando Gesù dice andate dunque, in questo andate c'è una delega di autorità. Lui dice ogni autorità, ogni potestà mi è stata data. Andate dunque in cielo e sulla terra. Noi abbiamo autorità anche nei luoghi celesti. E quindi dice andate dunque, ora Gesù il capo non manda mai nessuno se prima non lo ha equipaggiato e non gli ha dato tutto il necessario per avere vittoria, per vincere. Ecco perché poi ci viene chiesto di vincere, di camminare nella vittoria. Ci è stata data la fede per questo, perché questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Efesi capitolo 1 versi 19 e 20, vi voglio mostrare le quattro caratteristiche della potenza e quindi quanta potenza c'è nella tua vita in Cristo Gesù. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, verso 20, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. E da lì lui comanda, perché è il capo. Ma voglio farvi notare che qui ci sono quattro termini di potenza. Lì viene tradotto straordinaria potenza e poi ripete di nuovo potenza, grandezza, ma in greco ci sono quattro parole, quattro termini che vengono usati, che voglio dirvi, che ci dicono tutta la potenza che ci è stata donata in Cristo Gesù. La prima che incontriamo, verso 19, la straordinaria grandezza della sua potenza, in greco è dynamis, che significa potenza accumulata, attraverso la parola che ti è stata rivelata, attraverso la nuova nascita e il fatto che tu sei una nuova creatura in Cristo Gesù, attraverso gli insegnamenti della parola, attraverso le predicazioni che hai ricevuto nelle tue orecchie, tutto questo ha accumulato una grande potenza dentro di te. Indica per favore la persona accanto a te col tuo dito indice, gli dici: ma c'è una straordinaria grandezza di potenza dentro di te. Poi dice, verso di noi che crediamo secondo l'efficacia, ed efficacia in greco viene, la parola è kratos, che significa potenza, che vince la resistenza. Noi molte volte ci vediamo come quelli che si devono difendere dagli attacchi del mondo, dello spirito di questo mondo, invece Dio ci vede degli assalitori, dei conquistatori, perché noi siamo nel territorio straniero. Noi siamo in questo mondo, non siamo di questo mondo, ma siamo in questo mondo e siamo qui per conquistare. Tu sei in un territorio straniero per conquistare, tu devi conquistare. E questa potenza, Kratos, che è l'efficacia, è la potenza che tu hai per resistere contro l'avversario e per vincerlo, per resistere contro le sue mura che lui ha eretto, per resistere contro le fortezze che lui ha messo davanti per tenere prigioniere le persone. Questa potenza ti fa entrare, ti fa distruggere le mura che si sono alzate e tu puoi entrare, conquistare e liberare. E poi ancora, della forza della sua potenza, che è ischios, se sono corretti come accento e come cosa non lo so, ma voi abbiate pazienza con me in questo. Ischios è potenza o forza fornita da Dio per la battaglia e per il servizio. Ogni volta che fai un servizio è scendere nel campo di battaglia. E quel servizio che tu stai svolgendo di evangelizzazione, di servizio in chiesa, di lode, di servizio con i bambini, qualunque altra cosa tu svolgi, tu stai scendendo nel campo di battaglia per vincere, per dare vittoria, per edificare, per benedire, per incoraggiare, per esortare, perché attraverso il tuo servizio gli altri possono essere benedetti. E infine, l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo, verso 20, che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti. E questo egli ha messo in atto, questa potenza messa in atto è energeia, che significa potenza esplosiva. Potenza energica o potenza esplosiva, potenza che esplode. E sapete quando viene fuori questa potenza esplosiva? Quando tu, dopo aver ricevuto la rivelazione, dichiari la parola rivelata. E quando tu dichiari la parola rivelata davanti alle circostanze, davanti alle difficoltà, davanti alla montagna, davanti al gigante, questa potenza che esce dalla tua bocca esplode e distrugge l'avversario davanti a te. Wow! Voglio chiudere con un verso che abbiamo in Ebrei capitolo 12 verso 2. Come vi sentite? Vi sentite dei guerrieri? Poi voglio chiudere con un verso che si trova in Apocalisse per farvi vedere che anche voi siete seduti alla destra di Dio, ma avrete la consapevolezza di essere seduti alla destra di Dio se vincete, se portate vittorie. Perché se nonostante tutta la potenza che ti è stata data, tu non fai niente, non la metti in opera, non la pratichi, non la traffichi, questa potenza rimane inutile e non ti produce nessuna vittoria. E se tu non hai nessuna vittoria, non ti vedi neanche seduto alla destra di Dio in Cristo Gesù. Allora, Ebrei 12:2, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Un'altra versione dice capo e compitore della nostra fede. E a me piace in questo momento più l'altra versione che dice capo e compitore della nostra fede. Per favore dichiaralo. Gesù è il capo e il compitore della mia fede. Il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Alleluia! Il mio capo è seduto alla destra del trono di Dio. Capo, dove dobbiamo andare a vincere? E lui ti continuerà a ripetere, vai, andate dunque! Allora, vedere Cristo come capo e compitore della fede significa vederlo come esempio e modello di sette cose che vediamo in questi versi 2, nel verso 2 in modo particolare, ma versi 2 e 3. Primo, la fiducia e la dipendenza da Dio. Guarda Gesù, che fiducia e che dipendenza aveva da Dio. Pensatelo nell'orto del Getsemani. Quando lui era lì, un'oppressione mortale era su di lui e lo stava schiacciando. Lui stava per morire lì nell'orto del Getsemani. Cosa fa il Signore Gesù? Si lamenta? O piuttosto dice, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, ho piena fiducia in te. Non capisco quello che sta succedendo. Non capisco perché mi stanno accadendo queste cose, perché sta avvenendo questa oppressione mortale su di me, questa angoscia che mi fa uscire addirittura, mi fa uscire il sangue dai pori, talmente forte la pressione. Non la capisco, ma ho fiducia in te. Noi a volte dobbiamo essere convinti ad avere fiducia in Dio. A volte bisogna convincere la gente, abbi fiducia in Dio, non ti preoccupare, Dio ha preparato le cose. Se c'è questa battaglia è perché Lui ha anche preparato la vittoria. Però di qua è lì a dover convincere e lo facciamo con gioia e con tutto il cuore. Ma per favore, da questa mattina, sii tu ad avere fiducia in Dio. Una fiducia piena, totale, completa, perché Lui ti ha amato. Ti ama dall'eternità, ti ha amato e ti amerà sempre. Fiducia e dipendenza da Dio. Seconda caratteristica che dobbiamo guardare in Gesù: l'impegno. Quando prendi un impegno, portalo a termine. Non essere di quelli che dicono di fare una cosa, prendono un impegno e poi lasciano le cose a metà, perché questo produce maledizione. E io non voglio che voi abbiate maledizione nella vostra vita. Dice la scrittura che se tu prendi un impegno, anche attraverso un voto, portalo a termine, perché è meglio non prendere impegni che prenderlo e non adempierlo. Gesù ha preso l'impegno. E in Ebrei capitolo 10, Ebrei 10, dal verso 7 al verso 10, a Gesù viene apparecchiato un corpo, perché Dio non aveva bisogno di sacrifici o d'olocausti, basta, non c'era più bisogno di sacrifici o d'olocausti, era stanco dei sacrifici e degli olocausti, della religione e della religiosità, perché pensiamo a volte con la religione di togliersi il peso dalla coscienza. Cosa ha fatto Gesù? Allora io ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Per favore, dillo anche tu. Signore, io vengo per fare la tua volontà. E per questo motivo gli è stato equipaggiato Gesù. Guardate come. Verso 8. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio, né offerta, né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, verso 9, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Qui sta parlando del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, dall'Antico al Nuovo Patto. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta e per sempre. Il corpo di Gesù Cristo è stato offerto come sacrificio vivente. E ancora oggi, in questo momento, il corpo di Gesù è presente davanti a Dio proprio per questo motivo. Perché tu possa ricevere espiazione, perché tu possa essere gradito a Dio, perché tu possa fare la volontà di Dio, perché se sei in Cristo tu puoi fare pienamente, totalmente, completamente la volontà di Dio come l'ha fatta Cristo Gesù, perché lui ha fatto passare a te la sua obbedienza, la sua perfezione. Poi un'altra caratteristica del nostro modello è la preghiera. Ebrei capitolo 5 verso 7. Gesù in qualsiasi momento della sua vita, in momenti buoni e momenti cattivi, momenti in cui facilmente e gioiosamente faceva la volontà del Padre, ma anche nei momenti difficili di sofferenza, lui usa sempre la preghiera. La preghiera è per ogni tempo. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Con preghiere e supplicazioni. Ora, se Gesù ha avuto bisogno di fare preghiere e supplicazioni per ottenere l'aiuto di Dio, noi chi siamo per camminare senza la preghiera? Usala la preghiera. Dio ti ha dato questa arma potente, usala. E la preghiera è semplicemente dialogo con Dio, parlare con Dio, fermarti da ogni attività e parlare con Lui. Poi ancora, Gesù ci ha dato il modello come vittoria sulle tentazioni. Ebrei 4:15. Un verso che voi conoscete bene, abbastanza famoso, che Gesù è stato tentato. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato, per dare a noi la vittoria sulla tentazione. Non ci sono tentazioni al di sopra delle tue forze, e quando parliamo di forze stiamo parlando della forza della fede. Non la forza della tua anima, non la forza dei tuoi pensieri, non la forza dei tuoi percorsi emotivi o mentali, ma la forza della fede. Quando tu usi la fede, tu non puoi perdere, non puoi cedere, tu vinci contro la tentazione, perché così Gesù ha vinto contro ogni tentazione. E poi vittoria sulle sofferenze, vittoria sulle tentazioni e sulle sofferenze. Ebrei 2:10. Ebrei 2:10 ci fa vedere come Gesù ha vinto attraverso sofferenze per liberare noi dalle sofferenze. Ecco che arriva. Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Gesù ha sofferto. E sapete qual era la sofferenza più grande di Gesù? Vedere l'incredulità della gente. Queste sono le sofferenze di Cristo. Non pensate che Gesù ha sofferto per malattie e infermità, perché Gesù non ha sofferto per malattie e infermità. Gesù non ha sofferto per problemi economici e finanziari, perché quando aveva bisogno lui faceva pescare Pietro e nella bocca del pesce c'erano i soldi per le tasse. Quindi Gesù non aveva questo tipo di problemi, non se li creava neanche. Lui era provveduto in maniera soprannaturale. La sofferenza però di Gesù, c'è una grande sofferenza, è l'incredulità della gente. Davanti alla tomba di Lazzaro Gesù piange, e non piange per la morte di Lazzaro, perché era andato lì per resuscitarlo, piange per l'incredulità della gente, compresi Marta e Maria, che erano lì a dire: ah, se fossi arrivato prima, se venivi prima, ma è troppo tardi, la morte è arrivata. Ma Gesù ha vinto la morte. E la morte non ha l'ultima parola, l'ultima parola ce l'ha Lui, il Re della vita. Alleluia! Poi ancora andiamo al quinto esempio e modello, la costante fedeltà al Padre. Ritorniamo ad Ebrei capitolo 12, il verso 2, la costante fedeltà al Padre, versi 2 e 3. Ebrei 12, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Verso 3, ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Quando c'è un'opposizione contro di te a causa della tua fede, non ti stancare, guarda al capo e diglielo: capo, dammi forza. Tu hai sostenuto una battaglia immane contro i peccatori e contro il peccato ed hai vinto. Ora dammi la vittoria, conducimi nella vittoria, rivelami come io posso vincere. Costante fedeltà al Padre non è venuto meno. Poi sesto, gioia guardando il compimento dell'opera affidatagli dal Padre. Il verso 2, sale al verso 2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce. Quando siamo nella sofferenza, fratelli cari, sappiate che la vostra sofferenza nel Signore produce risultati eterni. E questa deve essere la vostra gioia. Gesù sulla croce stava guardando la mia e la tua salvezza. Per questo è rimasto nel riposo mentre era sulla croce. E addirittura aveva gioia, la gioia del compimento di un'opera che gli era stata affidata. E infine, settimo ed ultimo, affronta la sfida, corre la gara e vince. Abbiamo già letto, non lo rileggiamo ancora. Lui ha vinto, ha affrontato la sfida per noi, ha corso la gara e ha vinto. E ora chiudiamo con Apocalisse 3:21. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. A chi vince. Ci alziamo in piedi. Alleluia! Lo Spirito Santo ti sta dicendo: a chi vince. Gesù ha fatto tutto per darti la vittoria, ma la cosa stupenda, straordinaria, è che Lui è con te ed è il tuo capo.